Io non posso essere responsabile di ciò che faccio senza la mia volontà. Se io sono costretto, non sono né libero né responsabile, quindi non posso nemmeno rispondere agli atti fatti per costrizione. Ammesso che poi alla fine sulla costrizione uno per la sua integrità morale, umana e cristiana, molte persone hanno detto di sì alla costrizione e sono diventati anche martiri. Non è necessario che io debba subire delle violenze a tutti i costi perché sono costretto. E da questa libertà responsabile deriva anche il concetto prettamente cristiano dell'inferno o del paradiso. Noi qualche volta, anzi non qualche sempre, parliamo del giudizio di Dio. Io non lo so se il termine è adatto, perché se abbiamo visto che noi siamo responsabili, siamo liberi, con la nostra volontà decidiamo come vivere e con la nostra libertà e responsabilità possiamo decidere per o contro Dio, non lo so se usare il termine giudizio, che Dio giudica a me, oppure è soltanto una conseguenza della mia scelta di vita, come io ho voluto vivere su questa terra, e quindi siccome Dio rispetta la mia libertà, mi ama così tanto che non mi può nemmeno costringere a vivere con Lui quando io ho detto di no. Quindi lo capite bene che anche chi sta all'inferno non è che è stato condannato da Dio. Lui si è condannato con la sua scelta di vita qui sulla terra. Si è già espresso come vuole vivere. E quindi quello voler vivere senza Dio qua farà sì che lui continuerà a essere libero a vivere senza Dio anche al di là. Magari se potete tornare sulla terra la scelta potrebbe essere diversa. Basta ricordare la parabola del ricco e pulone a Lazzaro, quando lui va su poi chiede ad Abramo, dice: padre Abramo, manda Lazzaro, fa sì che lui possa intingere il dito nell'acqua e bagnarmi la lingua perché queste fiamme mi tormentano. E Abramo gli risponde: tu nella vita hai fatto quello che hai voluto. Il che è tutto dire, hai fatto quello che hai voluto. Lazzaro ha sofferto, stava sulla tua porta di casa, tu non lo hai calcolato per niente. Ora Lazzaro è consolato e tu nel tormento, perché è quello che hai voluto vivere. Tu sei vissuto lontano dall'amore, hai chiuso il cuore al tuo prossimo, quindi non puoi vivere in comunione, in comunità, perché sei quello che ha sempre chiuso la porta in faccia a chi ne era bisognoso. Quindi non è Dio che condanna, è la persona umana che con la sua scelta libera, responsabile di vita, porta sì che poi in eternità vive in quel modo, in quella maniera. Allora quando diciamo intanto il giudizio di Dio arriverà, è una minaccia che di per sé lascia il tempo che trova. Noi dovremmo preoccuparci più che altro non del giudizio di Dio, del nostro modo di vivere, di come noi ci scegliamo istante per istante, come noi vogliamo vivere questa vita ora. Se noi abbiamo detto di stare al Signore, vuol dire che non significa che noi siamo immune, quindi vaccinati contro qualsiasi sbaglio, qualsiasi intemperie che possono colpire chiunque nella vita spirituale. Ma il fatto di aver detto di sì al Signore per noi è importante. È importante. Parlavo all'inizio dell'opzione fondamentale, quella scelta radicale che io ho fatto per vivere in amicizia con il Signore. Non è il ritardo, non è la fermata dovuta alla mia debolezza umana che fa sì che io poi mi possa giocare l'eternità. Non è questo il discorso. Certo, se peccato è peccato, se un male non era sempre un male, ma c'è sempre la possibilità di convertirsi. Avevo fatto un funerale venerdì, sì, venerdì. Poi di quella famiglia c'era una, la nipote di lei, che era morta, tutta bimbante, tutta esuberante, tutta, Poi dice, ma io non credo, se c'è qualcosa da dirà mi interessa. Io voglio soltanto vivere, viaggiare e viaggiare. Poi quando arriverà la morte, la parola che ha detto non la dico, è finita. Spero che ci possa essere la luce del Signore a illuminare un pochettino. Però se noi scegliamo la vita in questo modo, non abbiamo nemmeno la consapevolezza di farci la domanda di fronte alla morte. Uno dice, dove sto andando? Che cosa succede? Se non pensi manca questo, lo capite bene che siamo in coma profondo. Poi questa nostra libertà di coscienza, ma soprattutto la nostra responsabilità, ci portaci alla possibilità della nostra autorealizzazione, della nostra realizzazione. Ma il nostro realizzarsi però non è assoluto, non è un realizzarsi che senza limite, è un realizzarsi che comunque deve fare conti con la società, con il tempo nel quale noi viviamo. Quindi è un realizzarsi condizionato, e questo essere condizionato fa sì che noi ci scopriamo non onnipotenti, non persone infinite, vuol dire che noi siamo creature. E quindi il nostro essere creature non è un problema. Dio ha fatto tutte le cose buone, le ha fatte belle, le ha fatte perfette, quindi il mio essere creatura non è un problema a me. Forse è anche un'occasione che mi è data per poter riconoscere colui che mi ha creato. Solo che la persona umana, di fronte a questa dimensione creaturale, quando si trova limitato, opera anche delle scelte che sono principalmente quattro. La prima è quello del desiderio dell'infinito, volere fare e poi dimenticare che io ho comunque un limite, che io sono limitato. E che succede? È facile cadere nella presunzione. Esempio concreto, nel nostro mondo di oggi, dove ci insegnano che non si deve morire tanto, ci si deve cominciare a invecchiare a 80 anni, anzi adesso pure ci sono dei prodotti anti-age, no? Anti-età, qua lo fanno ridere, eh? Anti-età, che te ne vendono, ti dicono che se hai 70 anni sembrerai uno di 20 anni, cioè lo capisci, lo capite bene che qui c'è una presunzione di non accettare il proprio limite. Quando gli uomini in tempi passati cascavano i capelli, gli si portava rispetto perché si pensava che quella persona comunque ha fatto un percorso di vita. Quando diventavano bianchi, vuol dire che quella persona ha un'esperienza. Adesso non si ha mai. Si tingono, se li fanno crescere, non devono essere bianchi e non deve essere meno calvo. Quando comincia ad avere qualche ruga, bisogna mettere lo silicone, perché bisogna essere sempre bombati. Allora questa è una presunzione, è un non accettare il proprio limite. Quindi noi vuol dire che stiamo perdendo questa bellissima dimensione dell'essere creature. La dimensione creaturale nella nostra vita è importante, perché ci aiuta ad accettare la nostra vita, ma soprattutto anche a ringraziare colui che ce l'ha donata. Quando tu cominci ad attaccarti a tutto, significa che te Dio o coscientemente, inconscientemente nella tua vita c'è qualcosa che non quadra. Vedete che c'è qualcosa che non quadra? La nostra società, ahimè, ci porta a questo, la perfezione a tutti i costi. Poi la perfezione non c'è. quando non ci arriva diventa un problema. Quindi potremmo trovare delle persone schizofreniche perché non sono riuscite a essere come loro vogliono, ma non sanno che il buon Dio l'ha creato bene e buone. Quindi uno non si gode nemmeno la sua esistenza perché è indaffarrato, si affanna alla perfezione ad assomigliare a quell'idolo, quell'immagine che si è messo in testa, e si perde il senso della realtà, della bellezza della vita quotidiana. E quindi evviva l'apparenza. Il secondo punto che deriva da questa dimensione del nostro, dell'essere creato, è la sete dell'infinito. Prima era la presunzione dell'infinito, di essere sempre di più, di essere sempre migliore. Ora c'è la sete dell'infinito, che è il mio desiderio di esprimermi al di là di ogni limite. Quindi la mia filosofia di vita diventa la possibilità. Tutto è possibile, tutto è sperimentabile, tutto mi è lecito, nessuno mi può impedire, nessuno mi può fermare. Faccio quello che mi pare perché io sono libero. La vita è la mia, la gestisco come a me mi pare. Questa è un'altra ribellione che nasce dalla nostra dimensione di essere creature. E questo, in nome della libertà, si fa questo. Ma questa non è più libertà responsabile. La libertà non vuol dire fare tutto quello che mi pare a me. La libertà vuol dire avere l'occasione di prendere in mano la mia situazione personale e far sì che questa mia libertà diventa anche responsabilità. Quindi diventa libertà utile. Quando è libertà inutile, vuol dire che tu non stai esercitando la tua libertà. Tu ti stai rendendo prigioniero della tua stessa libertà, che poteva essere un modo per esprimerti, ma soprattutto per la propria autorealizzazione. Invece viene fuori il contrario. Quindi questo atteggiamento possibilista porta a essere indeterminati nella vita, spinge alla banalizzazione quando uno ci ha provato a provare tutto, però si rende conto che comunque non ci arriva, facilmente cade anche nella disperazione. Cade nella disperazione. Uno, se è giovane, lascia la scuola, prende la strada della droga, oppure va a fare il babbone. Un padre di casa molla tutto perché non è riuscito a fare tutto quello che voleva, e poi va a vivere per strada. E dopo tutti quattro combattiamo, naturalmente, che comunque è una persona che ha perso la bussola. Ma all'inizio di tutto ci sta questa perdita di senso della propria dimensione creaturale, dell'essere creato. E chi sa che è creato, sa che è anche amato, si sente anche amato. Ma quando c'è la presunzione di poter fare tutto, credo che il sentirsi amato da Dio, oppure dai genitori, degli amici, passa in secondo piano. Quando c'è la presunzione, ci sono soltanto io, non c'è nessun altro. Mentre la prima portava la nevrosi schizofrenica, questo invece ci porta a vedere delle persone isteriche. E ce ne sono nella nostra società, perché non ci sono. Ci porta a vedere le persone che soffrono della nevrosi isterica, perché non sono capaci di raggiungere tutto quello che vogliono, diventano come delle persone pazze. Non gli puoi dire niente, non puoi fare nulla, non puoi dire nulla, sono concentrati a mente loro stessi. È come un treno in corsa, se tu ti metti di traverso ti schiaccia. E quindi La pressione isterica assume un atteggiamento della fuga verso l'impossibile. E poi la contropartita diventa la banalizzazione di tutto. La banalizzazione di tutto. A un certo punto, quando le hai provate tutte, non sei riuscito a fare tutto, c'è anche il rischio che uno cada in depressione. L'esperienza del nulla, perché poi la depressione è questa, la sensazione del nulla. La sensazione del nulla. Non sono utile, intanto non sono riuscito a fare quello che volevo, nessuno mi ama, tanto vale, si lascia andare. Poi c'è il terzo pericolo, la coscienza del mio essere infinito, che costituisce naturalmente la condizione, quando viene a costituire la condizione insuperabile del mio vivere, crea in me la sensazione dell'inutilità, come dicevo prima, la lotta contro i limiti che sono propri del mio essere. E questo mi porta alla disperazione. Lotti, 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 dopo ti disperi. Questo possiamo chiamarlo l'annegamento dell'infinito. Tu non puoi pretendere di toccare con i piedi la profondità del mare a 15 metri dalla spiaggia. Non ci puoi arrivare a toccare con i piedi. O nuoti, se sai nuotare, o prendi la barca, o non ci vai affatto, e conosci che se non sai nuotare non puoi andare in mezzo al mare e pretendere di stare a gara, perché non sei buono. Però siccome non accetti che non sai nuotare, ci vai lo stesso. E cosa succede? Vai giù. Vai giù. E questo dove porta? Nella nevrosi depressiva. Takashi, lascio tutto così, intanto che ci faccio, ormai c'è niente da fare. Quindi questa situazione depressiva porta la persona a non avere più, a non poter più vedere la luce della vita, non poter più percepire l'importanza, la bellezza dell'esistere o del vivere, né per se stessa, tantomeno per gli altri. Quindi lo capiamo bene quanto è importante la nostra libertà, ma quanto è anche un'arma a doppio taglio. Quanto è anche un'arma a doppio taglio. Diceva all'inizio, se vi ricordate i tre, la libertà e l'amore sono due parole molto importanti nella nostra vita, ma talmente abusate che non si riesce più a coglierne e gustare il senso. L'amore è arrivato anche ad uccidere l'altro perché lo amo. L'amore è: ti amo così tanto che non voglio essere separato da te, piuttosto ti ammazzo. Che amore è? Sono talmente libero che mi posso anche fare del male. Che libertà è? Quindi lo capite bene che è una cosa apparentemente semplice, ma in profondità, oggi come oggi, andrebbe recuperato. L'amore altrettanto quanto la libertà. Quindi la nostra dimensione, la mia dimensione creaturale, mi può portare anche a vedere il mio vivere come la necessità, cioè il bisogno quasi ossessivo di regolamentare la mia vita. E questo sfocia nelle regole, costrizioni, spazi angusti esistenziali, poiché mi opprimono al punto da non vedere più via d'uscita, io devo vivere a tutti i costi. È vero, tutti quanti siamo attaccati alla vita. Io devo avere, che ne so, non posso superare 48 kg, altrimenti mi dicono che sono cicciolo. Quindi farò del tutto per rimanere nei limiti. Magari sono alto 1,70 m. Siccome la televisione ci fa vedere che chi è magro è quella persona perfetta, chi porta, non so quanti portano, per vedere quella di 45 kg, se portano 36 e 33 non so quanto portano. Quella è la perfezione, le zampette così, e allora quella è la cosa perfetta. Non può mangiare, se mangia va pure a vomitare, perché poi se no poi si ingrassa. Cioè, come se il mio vivere diventa una cosa così necessaria, anche se è necessario di vivere, perché dico che il vivere non è necessario, però lo capite bene che qui non è un vivere, qui è un'ossessione. È un'ossessione, e questa ossessione deve vivere in questa maniera porta anche a quella tra ossessione estrema di non morire più. Di non morire più. Vivere a tutti i costi. Ma io mi chiedo, ma dobbiamo vivere a tutti i costi? Voi siete d'accordo? Dobbiamo vivere a tutti i costi? Perché?
Dobbiamo vivere fino a che si può.
Perché non è vivere.
La nostra vita è anche un dono, dobbiamo mantenerla il più possibile. Cioè lasciarsi andare non è
essere. No, vivere, mantenere la vita è un conto. Curarsi è un conto, ma vivere a tutti i costi è un altro discorso.
Ma non mettere in discussione che dobbiamo morire, cioè mantenere, cioè si deve morire, ma io faccio del tutto per rimanere. Io so che ho avuto questa vita in dono, me la devo mantenere il più possibile.
Sì, sono
è
d'accordo.
Un mio impegno.
Ma qua non è un vivere a tutti i costi, questa è una responsabilità che mi porta a prendermi cura di me stesso. Ma vivere a tutti i costi è quell'idea che passa dell'immortalità.
Certo.
Ma siamo mortali, è inutile, mi dispiace dare questa notizia di mattina presto, però siamo mortali, non siamo immortali. Noi abbiamo la responsabilità di vivere e bene se possibile, e vogliamo vivere sempre bene. Non è la mia malattia che mi impedisce di vivere bene, non è la mia indigenza economica che mi impedisce di vivere bene. Andiamo a vedere cosa si intende. Per un credente vivere bene e rimanere in piedi con dignità umana e cristiana nonostante le difficoltà. Invece vivere a tutti i costi, quando ci sono delle difficoltà, anche il suicidio diventa un mezzo per dire no, io devo vivere, mi devono ricordare come ero prima. Siccome non accetto questa mia condizione, piuttosto mi tolgo di mezzo. Uno dice questo non ha scelto di vivere, è vero, però vorrebbe essere come era prima. Ma non è possibile questo. Non so se riesco a rendere il discorso. Questo è il problema grosso. Siccome l'apparire, l'apparenza ci porta anche a questo affanno dell'apparire, dell'essere quello che poi alla fine non siamo, quando qualche catena si nota, la persona preferisce essere di mezzo. E non c'è cosa brutta che questa. Anche questa è libertà. A favore della vita della persona?
No.
A favore della mia felicità? No.
No.
Non è libertà a favore della mia felicità. Però purtroppo anche questo l'uomo è capace.
Siccome si è toccato un tasto un po' particolare della vita, che è quello che in questi giorni stiamo pure un po' vivendo, ci sono persone che scelgono appunto di farla finita, abbiamo visto quel DJ che è andato fino all'estero, no? Perché in Italia ancora questa cosa non è possibile. Volevo capire cristianamente, perché io penso sempre che bisogna essere preparati, no? Immaginiamo Padre Pio portava le stigme. Non tutti possiamo portare le stigme, perché ci deve essere anche una preparazione spirituale, no? una persona che non è pronta spiritualmente alla sofferenza e arriva in uno stato così fuori da ogni limite, no? Immaginiamo chi è malato di SLA, che comunque io immagino questa persona che vuole grattarsi magari perché non lo può fare, e allora alla fine cede, cade e dice no, io non ce la faccio. Com'è vista questa cosa? Cioè, io mi immedesimo in quella circostanza e dire, ma se io non sono preparato spiritualmente, come faccio a portare una croce così grande? Pure Gesù si prepara nell'orto del Getsemani prima di affrontare la Via Crucis, no? Si prepara al punto del suo sudore diventare sangue. Quindi senza una vera preparazione spirituale non si può pretendere, no? È come se uno deve andare in una battaglia e non ti sei addestrato, non puoi andare in battaglia, sei condannato visto che non c'è la forza spirituale, oppure tra virgolette la misericordia di Dio copre questo stato.
Intanto comincio, prima di rispondere, comincio da due tasti che hai toccato. Intanto il sudare sangue di Gesù nel Getsemani non è una preparazione, quello di Gesù, non è una preparazione spirituale per andare ad affrontare la morte. Quella angoscia che prova Gesù è dovuta anche al suo essere creato, no, scusa, al suo aver assunto la nostra umanità. Gesù non è stato creato, quindi l'aver assunto la nostra umanità porta Gesù anche a provare quella paura, perché la paura, la morte fa paura a tutti. Fa paura a tutti, ma suda sangue perché sta anche per chiedere una cosa importante, padre. Padre, se è possibile, allontana da me questo calice. Questa è una preghiera che Gesù non avrebbe mai dovuto fare. Dicono che la sofferenza più grossa di Gesù non è stata tanto la croce quanto questa preghiera, che lui chiede al padre di allontanare questo calice. Però poi aggiunge, non sia fatta la mia ma la tua volontà. Allora, il conflitto, ma soprattutto, dove porta l'avere assunto la nostra umanità, l'essere stato solidale con noi fino a questo punto. Ok, sgomberato questo campo, un altro campo da sgomberare subito: noi non siamo in grado di mandare all'inferno nessuno, noi non possiamo emettere giudizi su nessuno, possiamo solo dire sì, questo gesto posto non è un modello da approvare, tanto meno da imitare. Noi ci possiamo solo limitare a questo. Dire che il DJ Fab oppure Web, chiunque altro, questo ha dato diritto dell'impero perché si è fatto ammazzare, non sta a noi. Non sta a noi nemmeno dire Dio misericordioso l'avrà chiamato in paradiso. Non sta a noi nemmeno questo. Noi non siamo chiamati a fare questo. Noi possiamo soltanto constatare che ci sono dei punti verso i quali la persona umana arriva anche a porre questi gesti. Terza cosa, tu hai detto, se uno non è spiritualmente preparato, sì, bel punto, noi abbiamo detto che abbiamo la coscienza. La nostra coscienza, abbiamo detto che va formata. Chi non forma la propria coscienza è comunque colpevole, perché la mia coscienza va formata. Ora, a chi non è stato offerto la possibilità di vivere una vita di fede? Magari i Maya che non conoscevano Dio, ma avevano la loro fede. Forse i Pigmei che vivevano nella forza equatoriale, ma loro hanno un modo di vivere. Allora, noi abbiamo la coscienza, abbiamo anche la responsabilità umana e morale di formare la nostra vita umana e cristiana. Quindi su questo punto sicuramente la causa si rimette nelle mani dell'autore stesso. Prima dell'incidente quella persona ha vissuto come tutti, probabilmente il suo percorso di fede non gli ha portato, ammesso che l'abbia fatto, a dovere anche guardare in faccia la croce, ma ci sono anche altre persone che sono nelle sue condizioni che non si ammazzano. Cioè, capito? Quindi sono casi unici, particolari, però che comunque non vengono a confermare la lepora. Io avevo un'amica che si chiamava Giovanna, una mamma di due figlie, era di Bassano del Grappa, anche lei aveva la SLA. Questa donna aveva un marito, pure lui credente, lei ha mantenuto la fede, la sua fede fino alla fine, finché non si è spenta, non si è mica ammazzata. Eppure soffriva. Ecco, eppure soffriva. E poi qui ci sarebbe anche da vedere un'altra cosa. In questi signori qua non è tanto l'avere avuto la fatica di vivere, quindi si sono tolti di mezzo. C'è anche un modo per lanciare un messaggio: lascia la tenda ammazzarsi. Perché devo andare in Svizzera per ammazzarmi quando lo potevo fare in Italia? Perché poi alla fine i messaggi che si lasciano sono questi. Questo non è un messaggio che porta a essere responsabile della nostra vita.
Non lo scusa, una domanda, collegandomi a... però questo fatto che dici tu, no? La libertà, la coscienza, ecco, in queste persone però cristianamente anche non si può forse anche capire, ti chiedo a te, il terrore di vivere un dolore fisico che potrebbe in un non credente andare oltre l'essere creatura di Dio.
Ma abbiamo detto, il non credente, lasciate di essere non credente, quindi sì. Se io scelgo devo assumere anche le mie responsabilità,
però
non è questione di dire questo è credente,
sì, però
non è credente,
un credente può alla fine trovarsi, ti faccio l'esempio mio, magari a volte trovarmi in un momento in cui dico non ce la faccio, questo dolore è troppo forte.
Questo l'ho capito quello che puoi dire, ma questo non giustifica comunque il gesto opposto.
Questo.
Capito? Ricredere o non credere è comunque una scelta.
Sì.
E come ogni scelta ha anche le sue conseguenze. Ho detto prima che anche l'inferno stesso, il paradiso, è una nostra scelta. Capito? È una nostra scelta. Quindi è una questione molto delicata e particolare. Giovedì scorso noi abbiamo fatto la catechesi di Quaresima sulla sofferenza umana e la sofferenza di Dio. E giovedì, quando ci siamo lasciati, chi c'era? Noi abbiamo visto un film di una sofferenza che si chiama Miracoli dal cielo, che se qualcuno l'ha visto lo potrebbe anche vedere, che è interessante. Noi abbiamo detto, ci siamo lasciati così, come dice San Paolo quando nelle sue lettere, chi è in piedi stia attento a non cadere, perché potrebbe succedere a chiunque di noi. E allora tu come ti comporti? E allora bisogna anche tenere in considerazione questa situazione. Non sono casi che devono rimanere soltanto fuori di noi. Uno dice, oh, che certini, no. Chi è in piedi sta soltanto attento di non cadere, perché poi ci possono essere dei momenti di prova nei quali noi siamo chiamati a testimoniare ciò che abbiamo vissuto. Questo è importante.
Ma quello è proprio il problema che molte volte portiamo molti cristiani, no? La paura, è come Pietro a un certo punto rinnega davanti alla paura. Allora è facile dire io sono cristiano, ma nel momento che mi trovo in quella circostanza ci penso già da adesso, dico ma io che porto il Vangelo, porto la parola di Dio, porto questo, faccio il catechismo, ma nella difficoltà ci avrò la forza di non cadere, ci avrò la forza, e molte volte questo ti porta a dire speriamo mai.
E se ti fai la domanda, se uno si fa la domanda, vuol dire che ci devi pregare sopra.
Posso dare una testimonianza di lei, di speranza. Io trasporto i malati e vorrei dire questo, che il 99% di questa gente che trasporto è serena. Questo è il messaggio di speranza che voglio portare.
Questa non è una cosa che accade perché uno è malato, metta frutto ciò che ha maturato nel tempo.
Accetta, voglio dire, quella malattia che è atroce, che spesso è anche definitiva. Ebbene, l'accetta con una grande serenità che trasmette a noi, che portiamo, un mondo di speranza.
Sì, sì, è importante, imparare da questa situazione. È importante per noi che impariamo da queste situazioni, che purtroppo di sofferenza ci sono, però quando noi li incontriamo non dimentichiamo mai di farci questa domanda. Se fossi io, cosa avrei fatto? Cioè, non è che tu dici, se fosse io poi subito, se vuoi lasciare il cavolo ti viene in campo pure a te, non succede niente. Perché poi le scaramanzie sono quelle, no? Se fosse io magari penso che poi mi pia, non ti pia niente. Però, però fate questa domanda, se fosse io quella persona,
cosa
io che sono credente, io che sono catechista, io che sono impegnato in parrocchia, no? Cosa avrei fatto? Come mi starei comportato? È importante, se no guardate che la fede non è soltanto teoria, ma soprattutto pratica, è vita vissuta. La fede è vita vissuta e ci mette davanti alle prove. Quando vai a trovare delle persone, non solo malate, magari che hanno perso una persona cara, un papà di famiglia, una mamma di famiglia, una mamma o un papà che ha perso un figlio, disperati, se fossi io, che cosa succederebbe? C'ho coraggio di dire, nonostante tutto il dolore, nonostante questa sofferenza, io comunque devo testimoniare la fede che Dio mi ama? Oppure cominciamo a dire, ma io che vado in chiesa, io che c'è fuori catechista, io che seguo il rosario sulla televisione di Lourdes, proprio a me mi andrà succede? Perché poi ci sono anche queste situazioni. Allora questo non è un atteggiamento di uno che crede. Ecco, quindi una crescita personale ci serve sempre davanti a qualsiasi situazione. Noi dobbiamo sempre porci la domanda e pregare. E pregare.
Chiedere la perseveranza più che altro. Perseverare nella fede.
Dono di fortezza.
E pregare, è importante. E perché tanto conoscere le sue forze non ci riusciamo.
Tenere presente che la vita finisce prima di quello che pensiamo e che quello che conta è la vita che poi verrà, e prepararci bene per la vita. E tutto quello che viene qui probabilmente ai piedi della croce si impara ad amare, eccetera eccetera, insomma, e vedere un po' questa vita anche come
proiezione
pre-vita che avremo nell'aldilà.
La nostra vita è chiamata alla sua piena realizzazione, se vogliamo dire così. La nostra vita sulla terra è chiamata alla piena realizzazione in cielo. Però intanto cominciamo a vivere con la fede, ma una fede matura, una fede matura, che è tutta un'altra cosa. Ma se non riusciamo nemmeno a resistere davanti a una bustarella, come facciamo a resistere davanti a una malattia?
La bustarella tira di più però.
No, siamo stati male, perché poi noi andiamo a fare delle teorie accampate, però abbiamo degli esempi concreti, no? Se non riusciamo a fare almeno di 5.000 euro di conti in banca, non dico voi, magari fuori, però sono cose che accadono, no? Come facciamo ad accettare magari metà della nostra esistenza sulla sedia all'hotel? Bene, andiamo avanti. Senso e speranza, per fortuna, c'è anche il senso e la speranza, che sono due aspetti esistenziali che ci devono accompagnare lungo tutto il nostro cammino della nostra realizzazione, quindi nella piena libertà e responsabilità. E il senso della vita, il senso, la consapevolezza dell'essere limitato ma non incapace, perché sono due cose diverse, essere limitato e non incapace, la speranza che io comunque posso proiettarmi, sono chiamato ad andare oltre, fa sì che la mia libertà diventa uno strumento della mia realizzazione come donna, come uomo, come cristiano battezzato, ma soprattutto questa mia consapevolezza fa sì che divento anche un buon cristiano. Anche nella situazione che abbiamo detto, situazione dei limiti, noi diciamo, bene, io sono creato, non sono tutto, ma nel non essere tutto non volete essere niente, per non essere tutto ad essere niente c'è un immenso spazio. Io non sono tutto, non sono potente, non sono l'infinito, ma non sono niente perché sono amato da qualcuno. E questo qualcuno, noi lo conosciamo chi è Dio. Poi se vogliamo recuperare la nostra esistenza, mettiamo il senso, la sensazione, la consapevolezza di essere limitati, ma non incapaci, ma soprattutto la speranza di essere chiamati ad andare sempre oltre. Sono due ingredienti che fanno sì che la nostra esistenza diventa anche bella. Quindi la libertà domanda senso, che ci fa stare dentro ai nostri limiti esistenziali, quindi senza fughe da noi stessi, senza andare a tingere i capelli noi uomini soprattutto, perché non vogliamo mai vedere bianchi, farli crescere a tutti i costi, magari lasciare il ragazzino senza andare a scuola, perché dopo che la crescita, come si chiama, oppure andare a iniettarsi lo silicone dappertutto. Queste sono tutte fughe da noi stessi,
Il bianco è il segno della purezza, queste donne non vogliono la purezza.
Segno della purezza, vabbè, mai capire che se la segno della purezza fa troppo. Quindi la libertà domanda, la libertà domanda il senso, e questo ci fa stare dentro ai nostri limiti esistenziali senza fughe da se stessi, e facendoci capire che non può esserci piena realizzazione della nostra vita finché non ci accettiamo nei nostri limiti. Finché noi non ci accettiamo nei nostri limiti, la nostra vita non si realizzerà mai. O saremo schizzati, o saremo depressi, o saremo insopportabili. Ma se noi ci accettiamo, riusciamo a fare cose belle. E questa è stata la vita dei santi. Hanno accettato quello che erano, anche quei tormenti, perché i demoni non li hanno lasciati tranquilli, però hanno accettato tutto, perché sapevano che sono capaci grazie a colui che dava loro forza. San Paolo dice: io sono aborto, io sono quello che perseguitavo i cristiani, però grazie a Dio sono quello che sono. Non è che dice adesso sono diventato perfetto, no, grazie a Dio sono quello che sono. Invece oggi dice: grazie a me sono quello che sono. Capite che allora un problema c'è. Poi gettiamo uno sguardo sulla, i presupposti di una teologia biblica nell'esperienza morale. Perché la teologia morale, ho detto all'inizio, si deve rifare anche alla storia della salvezza. Noi non stiamo facendo l'etica filosofica, noi stiamo facendo la teologia morale. E quindi non possiamo fare a meno della Sacra Scrittura. Essendo la teologia, come abbiamo visto, una riflessione critica sulla fede, anche la teologia ha questo di essere una materia, una scienza che va a scrutare, a studiare nella storia come Dio si è rivelato al suo popolo. Qui non mi dilungherò, perché poi alla fine non riusciamo ad arrivare dove mi ero promesso di arrivare. Quindi la teologia, siccome ha a che fare con la storia e con i suoi prodotti, deve servirsi dell'ermeneutica, che sarebbe l'interpretazione. Anche la Bibbia stessa non è che ci dà tutta la pappa fatta. La Bibbia deve essere interpretata, naturalmente con la ragione e anche con la preghiera. Dicevo, ci siamo detti l'ultima volta, il messaggio della Bibbia è sempre lo stesso, però il modo di comunicarlo cambia col tempo, con i secoli, con l'uomo. Non cambia il messaggio, però cambia il metodo di trasmetterlo. Siccome qui ci sono molti catechisti, come mi ci metto pure io 43 anni fa, come abbiamo imparato il catechismo, adesso non è più trasmetterlo nella stessa maniera ai figli di oggi. Non si riesce più a tenerli a dire recita a memoria i 10 comandamenti, Detta la memoria delle massime eterne, no? Non glielo puoi chiedere quello che al tempo di oggi non ci riesce. Gli deve dare degli esempi visibili, concreti, che lo portano a capire il messaggio che stai a dare. Quindi il messaggio è sempre quello, però il modo di dispensarlo è diverso. E quindi questa è l'interpretazione, che non è cambiamento. Non è cambiamento. Se vogliamo dire così, lo possiamo chiamare inculturazione. Fare sì che la cultura nella società odierna, oppure nella società odierna, si possa trasmettere lo stesso messaggio con una metodologia che sia adeguato e accettabile secondo la situazione del momento, l'ambiente nel quale la persona che trasmette o che riceve si trova a vivere. Quindi è con il vivere che io comprendo, cioè quando sono dentro alle cose devo sentire la necessità di comprenderle, di approfondirle, poi per poterle vivere. La mia decisione in materia morale nasce prima di tutto da una precomprensione. Devo capire che c'è un valore dentro quella realtà, o almeno devo avere un fiuto che c'è qualcosa che mi possa fare bene. Poi arriva magari un approccio più profondo e diventa un livello di comprensione vera e propria che nasce dal mio incontro con quella situazione. Poi ne faccio l'esperienza e da lì sfocia un'infusione di valore che suscita la mia decisione, e quella mia decisione mi orienta verso ciò che poi l'esperienza morale mi porterà a valutare. In materia di fede, per poter dire io credo, devo sapere che devo credere in qualcuno che mi ama, che mi vuole bene. Poi non vuoi, anche quelli che dicono che Dio è cattivo perché fa morire i bambini, per esempio, non mi guardava così che gentilmente, adesso lui si è alzato l'attesa a guardare. Aspetta, che Dio fa così, dice non è buono, se era buono non permetteva che quel bambino soffri, per in fondo sanno che Dio è buono, non lo vogliono dire magari perché non si vogliono compromettere. C'è una comprensione di tutti che Dio è buono, non è mai sceso dal cielo a strozzare nessuno, tutti sanno che è buono, quindi c'è una precomprensione che la fede porta qualcosa di buono. Poi questo fiuto mi porta anche ad avvicinarmi, a essere incuriosito, e questa curiosità mi porta alla ricerca. Questa ricerca, se approfondita, suscita dentro di me un'accensione per o contro. Però se io ho già fiutato che c'è qualcosa di buono, decido che quella cosa è buona, e allora mi impegnerò per poter anche farla calare nella mia vita. Che volevo dire?
Ma volevo sottolineare il fatto che Gesù fa morire anche i bambini, che noi ci resta abbastanza incomprensibile. Se pensiamo alla nascita di Gesù, nel momento della nascita, come diciamo, come regalo, se si può dire, c'è la strage degli innocenti, insomma, e è qualcosa che noi ci porta, cioè noi che siamo attaccati alla vita, tutto ciò che è andare via prima o andarsene in qualche modo ci suona male. Dobbiamo mettere il pensiero a capire che qui è una cosa, ma non è la parte più importante. Cioè qui noi facciamo la nostra prova, facciamo della libertà quello che poi ci meriteremo domani, però entrare nella mentalità che non è importante questa vita al 100%. È bellissima, è un dono, ci stiamo fino all'ultimo, terremo il più possibile, però noi siamo programmati per restare. Cioè,
chiamati,
noi,
chiamati.
No, no,
no,
siamo dello sport.
Pardon, scusate, volevo dire non programmati per la vita, programmati, cioè noi rigettiamo la morte, noi non vediamo bene la morte. Basta.
Okay. Allora, il secondo presupposto, oltre l'ermeneutica, l'interpretazione, c'è anche la fede e la storia, che sono due categorie antropologiche delle quali la persona umana non può fare a meno. Se vogliamo accettare che anche la nostra fede non è una realtà assurda, dobbiamo accettare che la nostra fede ha una sua storia. A partire dalla Genesi fino all'ultima riga del libro dell'Apocalisse è una storia della salvezza, non è una realtà assurda. Forse qui noi, allora, i cattolici soprattutto, abbiamo un problema. Quando ci si arriva il primo di queste sette che nascono, perché hanno preconfezionato alcuni materiali, alcuni video, ti viene da raccontare delle cose abbastanza anche a volte assurde, no? Perché poi alla fine suonano sulle porte di casa di tutti, a tale punto che qualcuno ci ha messo pure questa gente non deve suonare perché io sono cattolico, eccetera. Poi Maria e Giuseppe Salva, cioè, insomma, tutte queste cose qua, no? Quando vengono ti raccontano le cose e sembrano che le sanno, ma in realtà non le sanno, però l'hanno imparata a memoria quelle cose per venire a incontrare a noi, perché noi non ci formiamo. A noi la nostra storia ci interessa poco. E allora, se noi non siamo interessati alla storia, è ovvio che la nostra fede poi non cresce. Noi diventiamo le persone a orologio. È domenica, devo andare a messa, no? Basta. Il bambino ha 7 anni, deve andare a catechismo. Dovevo portare la messa la domenica, se no poi guai a quel prete, poi dopo non mi fa fare la comunione, non faccio questo. Noi andiamo avanti così. Non c'è volontà di approfondire la storia della nostra fede, anche le nostre radici stesse. Quando il Papa Benedetto XVI diceva che l'Europa ha bisogno di recuperare le sue radici, non dice altro che bisogna che anche l'Europa prenda consapevolezza. Se non vuole essere inghiottito dal di fuori, riprendere in mano le proprie radici, in questo caso cristiane, e fare sì che diventano anche una luce in mezzo a tanti problemi che l'attanagliano. Ma siccome ci si ignora questo, noi siamo sempre quelli che rincorrono tutte le depravazioni morali, perché noi siamo indietro. E ma l'ha fatto quell'altro paese, e ma l'ha fatto quell'altro, e noi siamo indietro, e dai facciamo questo aborto, e dai facciamo quest'altro matrimonio, cioè, perché siamo indietro? Perché noi non abbiamo più la consapevolezza della nostra storia. Se non abbiamo la consapevolezza della nostra storia, diventa un problema anche la nostra fede, e noi stessi che siamo qui penso che facciamo fatica a difendere e argomentare le nostre ragioni di fede. Quando San Pietro dice così: siate sempre pronti a dare ragione della vostra speranza che è in voi. Tu non puoi dire io credo e basta, sei in mezzo a kamikaze. Anche il kamikaze crede e basta, anche se crede sbagliato. Gli mette una cintura, dove vai? Li ammazzo perché credo, in nome di Dio. Crede e basta, non è sufficiente. Io credo perché mi pongo anche delle domande. Ecco perché allora in quelle situazioni anche estreme della vita, se trova un'anima che si prepara, che si forma, riesce a dare anche una spiegazione alla sofferenza. Ma se noi siamo abituati soltanto a essere programmati per le cadenze liturgiche, diventa un problema, diventa difficile riuscire a dare spiegazione, a dare senso e significato anche a quello che accade nella nostra vita di tutti i giorni. Quindi, ecco, bisogna tenere presente questa categoria della storia e la fede, che sono due realtà che non possono essere separate. Sto andando veloce, cioè, se, quando avrete le dispense vedrete che ci sono, ecco, altre righe in più che approfondirete da soli. Poi Naturalmente noi come storia della fede ne abbiamo in due parti. Abbiamo la storia della fede, della salvezza, che è la parte dell'Antico Testamento e la parte del Nuovo Testamento. Ma sono due in realtà strettamente collegate, perché tutte e due parlano della relazione tra Dio e l'uomo. Ecco perché, allora, parlando della relazione tra Dio e l'uomo, Gesù Cristo dice: io non sono venuto ad abolire la legge dei profeti, sono venuto a portare a compimento. Quindi lui non è venuto a interrompere, è venuto a continuare, ma soprattutto a portare a compimento ciò che era stato preso dai profeti. Quella storia che è andata avanti, Gesù la porta a compimento. Solo che poi con Gesù Cristo diventa una storia umano e divina, perché lui c'ha tutte e due le realtà, il suo essere uomo e anche il suo essere Dio. E l'uomo, siccome c'ha nella storia questa relazione con Dio, si scopre anche essere capace di comunicarsi, di fare comunicazione con Dio. Dio che si comunica all'uomo, perché l'iniziativa è sempre di Dio. Dio che va a trovare Abramo, Dio che crea l'uomo, Gesù Cristo che si incarna nel seno della Vergine Maria e poi invita l'uomo a collaborare. Quindi guardate quanto è vero. Se noi andiamo a vedere nella nostra storia della salvezza, l'atteggiamento di Dio è sempre un atteggiamento umile, scende sempre, si abbassa sempre verso l'uomo, si abbassa verso l'uomo e poi cosa fa? Eleva l'uomo. Invece noi nella nostra quotidianità che succede? Nessuno si abbassa verso l'altro, semmai tira giù quello perché ti raggiunge, poi magari lo soffri. Questa è la differenza tra Dio e l'uomo, e non può non essere così. Ecco, pausa. Sì.